a Loredana Ligabue e Anna. Loredana è la responsabile dell'area cura della cooperativa sociale anziani e non solo. E il racconto di Loredana viene accompagnato anche dalla testimonianza di Anna, che è una caregiver. A te, Loredana, la parola e la stessa domanda: dal vostro punto di vista, dalla vostra esperienza di accompagnatori, di processi di cura, di familiari, che cosa, quale stato della specie prevedete?
Sì, certamente la testimonianza di Anna sarà molto importante e consentirà di far sentire in maniera diretta che cosa vuol dire vivere la dimensione del prendersi cura in senso generale, nello specifico in un contesto di pandemia. Che cosa mi preme mettere in evidenza, diciamo, nella lettura delle cose che dirà Anna? Che l'esperienza che noi abbiamo condotto in questi anni, nello specifico nel contesto di questa fase di pandemia, che cosa ci porta a dire in termini di salto di specie? In primo luogo, l'importanza di un'integrazione strettissima tra sociale e sanitario, che è stato più volte evidenziato, la centralità assoluta della persona, ma non in sé per sé, ma in un contesto di relazione, di rapporti e di servizi. E dentro a questo evidenzio l'assoluta importanza che, e chi mi conosce sa quanto peso do questo, a che ci siano in questo tipo di percorso non solo competenze, professionalità, identificazione di processi, di percorsi organizzativi, ma siano in maniera chiara e esplicitati dei diritti esigibili dalle persone. Cosa che ritengo essenziale rispetto a quello che abbiamo vissuto, che ha mostrato le grandi diseguaglianze sociali e non soltanto che si sono create. Un primo diritto che mi preme evidenziare è che è stato riconosciuto in termini di legge, ma che deve entrare poi nelle nostre realtà regionali, territoriali, nelle nostre direzioni sanitarie e di servizi sociali. È l'assoluta priorità dei servizi sociali e la loro caratteristica come servizi essenziali. Sulla base di un emendamento presentato pochi mesi or sono alla Commissione Affari Sociali della Camera è diventato legge dal mese di luglio il riconoscimento che i servizi sociali di cui è l'articolo 22 della legge 328 sono, e quindi parlo dello sportello sociale, parlo dell'assistenza domiciliare, parlo dei centri diurni, dei servizi, diciamo, socio-assistenziali, socio-sanitari alla persona fragile con disabilità. Ecco, sono appunto servizi non interrompibili in situazioni di emergenza. Questo è un enorme cambiamento, è un cambiamento epocale. E quindi chiedo a tutti voi, mi fa molto piacere vedere che tra chi partecipa all'incontro ci sono anche diverse espressioni di organizzazioni, di associazioni, di sindacati, per fare in modo che questa legge non rimanga nel cassetto, ma diventi un elemento che a partire dalla nostra regione venga esplicitato in termini di azioni concrete da porre in campo, quindi diritto al servizio. Poi c'è il problema di quali servizi, con che caratteristiche, cosa ci ha insegnato la pandemia. Ci ha insegnato certamente che l'integrazione socio-sanitaria è molto nei nostri documenti e poco nelle azioni concrete, ma ci ha insegnato anche che è ormai imprescindibile, è imprescindibile che questo ambito di integrazione sia portato in modo stretto sui servizi di prossimità, sui servizi territoriali, che l'esperienza, ad esempio, che è andata con le USCA sia un elemento che porti a capitalizzare il valore di queste esperienze e la centralità del domicilio come luogo di vita e luogo di cura. Ci sulla base di questo, la casa come luogo di vita e luogo di cura, il valore delle relazioni, dei legami sociali che sono stati richiamati, e in questo il valore imprescindibile non solo delle relazioni amicali, ma delle relazioni sociali, del mondo associativo, ma la centralità assolutamente strutturale e imprescindibile del ruolo del caregiver familiare, di chi in famiglia si prende cura e del caregiving dato dalle assistenti familiari. È il tempo adesso, come dicono i sindacati pensionati della nostra regione, di dare il via delle riforme essenziali. Da un lato loro richiamano l'importanza di una legge per la non autosufficienza, io in questa sottolineo l'importanza anche di riconoscere che a fianco di questo, di tutto quello che porta al riconoscimento di diritti, di supporti, di servizi alle persone disabili, persone non autosufficienti, è essenziale che il nostro sistema di servizi inserisca in modo organico e strutturato i ruoli, i compiti di tipo assistenziale tutelare degli assistenti familiari e inserisca un riconoscimento chiaro, strategico, che in questa regione abbiamo approvato con una legge, siamo adesso però, e la pandemia certamente ha ulteriormente rallentato, dei passaggi applicativi. A livello nazionale non abbiamo ancora un risultato che vada oltre a quanto approvato nella legge di bilancio 2018, il riconoscimento del caregiver familiare come partner imprescindibile di cura e come soggetto portatore di conoscenze, di esperienze, di conoscenza profonda dei bisogni e delle aspettative delle persone di cui si prende cura. Io mi fermo qui, avrei tante cose da dire, ma Anna, è importante che dica che cosa lei ha vissuto. Inserisco un'ultimissima cosa soltanto, il diritto alla connessione. Se ne è parlato oggi a partire dalle esperienze dei senza dimora. Guardate che questo è un nuovo diritto essenziale. Il diritto alla connessione, che vuol dire superare il digital divide, agire dello sviluppo di conoscenze e di competenze nell'acquisizione di accessi al digitale, alla connessione, quindi. E questo è fondamentale non solo per consentire alle persone di accedere, come è stato detto, a informazioni, a rapporti, a relazioni. Pensate che cosa ha voluto dire per gli anziani soli il vissuto di questi mesi, e non sappiamo esattamente quando si interromperà tutto questo, e quindi con un impatto pazzesco sulla vita di migliaia e milioni di persone nel nostro paese. Ma a fianco di questi elementi c'è anche che il digitale è fondamentale per impostare nuovi servizi e per impostare un rapporto tra figure di tipo assistenziale, sociosanitario, sanitario, per fare finalmente un percorso che tenga conto dei bisogni complessivi della persona e che in questo quindi sappia creare le condizioni di trasmissione di informazioni, ma anche di ascolto reciproco tra i vari soggetti che intervengono nell'ambito della cura. Grazie. Passo la parola ad Anna.
Grazie.
Riattivo l'audio, ecco, mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Buonasera a tutti. Allora, io mi presento, sono pensionata, sono già anch'io nell'età delle fragilità, ho 67 anni, quindi non sono poi così giovane, però sono pensionata solo da 3 anni e voglio dire, non ho problemi economici, ho una cultura, ho lavorato anche in strutture che voglio dire, mi hanno dato la possibilità di conoscere i servizi, quindi diciamo così che parto da una posizione privilegiata. Qual è la mia esperienza? È multiforme, da 13 anni mio marito ha avuto un'emorragia cerebrale, quindi adesso sono stata coadiuvata da un'assistenza familiare, sono la sua caregiver da 13 anni, vive con me, la sua situazione è tutto sommato cronica, necessita di assistenza ovviamente, ma non ha dei problemi rilevanti se non a parte questa cronicità a cui ci siamo tutto sommato assuefatti. Poi da 5 anni Mia madre ha cominciato a presentare e progressivamente ha visto aggravarsi una condizione nata successiva alla vedovanza, una condizione di progressiva deterioramento delle sue condizioni mentali e quindi pian piano insomma, l'assistente familiare che andava a casa sua non è stata più sufficiente, quindi è venuta e poi si è rotta un femore. Così alla fine, siccome la mia casa era già tutto sommato abbastanza attrezzata, è venuta ad abitare da me. Quindi due persone fragili. E la pandemia quindi è cominciata in queste, la pandemia da quest'anno, dall'inizio di quest'anno è iniziata con due persone fragili e tutto sommato la cronicità è stata vissuta abbastanza bene. Ho un assistente familiare che viene regolarmente e che sono stata in grado fino all'estate di gestire autonomamente le assenze, quindi 4 giorni lei, 3 giorni io, ma andava tutto bene, tutto sommato andava bene. Quest'estate ha cominciato, c'è stata una specie di liberi tutti, però ho cominciato, intanto l'assistente familiare è andata in ferie e ho avuto una sostituta e mia madre ha cominciato ad avere dei problemi più seri e si è aggravata la sua situazione di dipendenza, quindi con due persone e un assistente familiare non pienamente inserita, ho realizzato che non sarei stata in grado nemmeno nel futuro di assistere due persone, di cui una diventava sempre più ingravescente, cui sarebbe stato necessario un'assistenza decisamente difficile. Quindi ho deciso e sono riuscita a trovare una situazione di una casa di riposo che presentava delle caratteristiche che mi piacevano, un ambiente familiare, una grande disponibilità al colloquio con le famiglie, molto piccola, carina, poco sanitarizzata, ma molto molto attenta alle relazioni umane. Ecco. E poi contemporaneamente mia suocera, la madre di mio marito, è diventata, non abita a Bologna, abita a Ferrara, è diventata vedova anche lei, morto per i postumi di una frattura che non guariva più, e il marito è morto, è deceduto e l'assistenza che avevano in casa, l'assistente familiare che avevano in casa è diventata sua, assistente unica così, e io mi sono trovata senza nessun altro appoggio in una città diversa dalla mia, mi sono trovata a gestire la sua condizione di progressivo deterioramento mentale e quindi la situazione di preoccupazione per un'assistenza dovuta a persona che voglio dire che conoscevo bene, ma che facevo fatica ad inserire in un contesto assistenziale che era lontano da quella che è la mia casa. Poi ho avuto anche rapporti con una famiglia di amici che si sono ammalati, di cui una mia amica si è ammalata durante la situazione della pandemia e quindi ha avuto dei gravi problemi di assistenza ai momenti delle dimissioni dai momenti tra un intervento, tra una terapia e l'altra, insomma così, e che è finita male perché questa mia cugina è poi deceduta. Ecco. Quindi in tutta questa, poi adesso nell'autunno si è presentata questa seconda ondata. In questa seconda ondata ho toccato con mano che io non sarei stata sicura di poter reggere l'assistenza a tutte queste cose, tutte queste situazioni. Prima di tutto anch'io sono una persona che teoricamente è a rischio, se mi ammalo io non sono mica immortale, anzi, voglio dire, non posso mica reggere tutto questo castello di persone. Tutte queste famiglie che ci sono intorno a me, ma queste famiglie che ormai non è facile assistere, tre persone improvvisamente sono diventate dipendenti da me, ecco, e con bisogni diversi, ma io dovevo essere sicura di reggere, ma Io ho retto, ecco, però ho toccato con mano che tutto sommato non sarebbe stata una situazione, cioè è andata bene se io, che io sia rimasta, diciamo così, in buone condizioni. Ecco. E che cosa, quali altre cose, quali altri problemi durante l'evolversi di questa pandemia, cosa è successo? Che la casa di riposo in cui io ho dovuto inserire mia madre, per impossibilità tecnica di sostenerla in quel momento, ecco, diciamo così, l'inserimento è andato discretamente, ma ho potuto entrare in quel luogo soltanto per questioni, voglio dire, che io condividevo, perché una casa di riposo deve essere difesa dall'esterno, e ho potuto vedere solo una volta e non dico di nascosto, ma molto, molto lateralmente il luogo dove era stata inserita, vedere le condizioni con cui loro vivevano queste gay, l'ho potuta vedere soltanto fin tanto che è stato bel tempo in cui me la portavano giù e me la facevano vedere in giardino. E io potevo parlare con lei, ma non riuscivo a esserle vicina in un momento interno alla sua vita quotidiana, perché se fosse stata una persona normale, con una capacità di intendere e di volere normali, avrei potuto spiegare tutto, ma una persona che aveva difficoltà, magari transitorie, così comunque importanti, di riconoscere, di parlare, di esprimersi, questa persona era difficilissimo presentarsi, stavo insieme con lei un po' di tempo, poi dopo finiva l'ora d'aria e me la portavano via, io la salutavo e lei non capiva perché doveva essere portata via. Ecco, E questa è stata una cosa molto difficile al momento dell'inserimento, ed è stato un momento in cui ho sperato di fare qualcosa di più, cioè racconto questa situazione per dire quanto questa casa fosse molto vicina a comprendere i nostri bisogni. Cioè, in novembre mia madre compiva gli anni, allora ogni tanto ovviamente ci sentivamo si erano messi d'accordo per fare la festa di compleanno con le compagne nel pomeriggio, con la torta nel pomeriggio, e io e mio fratello andarla a trovare la mattina in una situazione molto, molto più protetta che non quando andavamo a trovarla in cortile, ma insomma in modo da farci sentire vicini. Ebbene, allora va bene, ci prepariamo, abbiamo preparato tutto, ci siamo liberati da tutto Abbiamo ricevuto la telefonata, ma era venuta l'USL, allora non potevamo andare. Va bene, d'accordo, la festa di compleanno è passata. Cos'è successo? Che poi dopo l'USL, nell'ambito delle situazioni di screening, aveva poi trovato un operatore che poi era diventato Covid positivo e pian piano l'infezione si era estesa alla casa di riposo e purtroppo mia madre era diventata positiva. E alla fine non ce l'ha fatta, e all'inizio di dicembre se n'è andata e io non l'ho più potuta vedere, non l'ho mai più vista. E questo è stato un dolore incredibile che ancora mi tocca, ecco. E tocca a tutti noi. D'altro canto, voglio dire, le precauzioni di questa struttura, condivisibili assolutamente, cioè non ho nulla da dire con loro, perché non potevano fare diversamente, e voglio dire, l'azienda ha fatto gli screening, non, ha fatto tutto, ma il virus, il contagio gira, e quindi le strutture, come anche nelle residenze degli studenti, nella residenza degli studenti prima o poi qualcuno si contagia, perché non sono luoghi chiusi totalmente, se non ci si può vivere isolati in un. E quindi questo è accaduto e purtroppo questo dolore c'è stato. Poi mia suocera, ecco, mia suocera l'ultima persona di cui vorrei parlare, ecco, mia suocera non sta male, la sua demenza dalla situazione di vedovanza che è arrivata verso l'inizio dell'estate, la sua demenza è peggiorata e ora vive con l'assistente familiare. E io sono in un'altra città, mi sono messa in contatto col servizio sociale, ma per carità, attentissima, una persona assolutamente così, ma che cosa mi è offerto? Ho conosciuto le possibilità di ricovero in una struttura, nelle strutture residenziali per anziani. Cosa che al momento, in una situazione di equilibrio, penso che voglio dire, vorrei ritardare il più possibile, perché si sta bene, perché queste persone stanno bene a casa propria e il più tardi possibile dovrebbero andare via. Ecco. E quindi al momento la situazione regge, io riesco ad avere rapporti, riesco a retribuire l'assistente familiare da lontano con sistemi informatizzati, naturalmente lei ha soltanto il cellulare ma la figlia ha la mail e quindi naturalmente sono straniere, però voglio dire ce la faccio a gestire, sono brave persone, non c'è questo, però la situazione è fragile, è critica, ecco, questo è ecco, mia cugina, quella di cui parlavo prima che aveva una neoplasia, mia cugina non ce l'ha fatta, è deceduta, forse sarebbe deceduta lo stesso più tardi, però ha fatto molto più in fretta e questo mi è dispiaciuto tanto. Ecco, che cosa, e il servizio sociale che l'ha assistita nella dimissione, i servizi sanitari che sono andati, hanno fatto quanto di meglio potevano fare. Tuttavia ci sono state delle cose che forse in relazione anche al ritegno che hanno certe persone a mostrare che hanno bisogni economici, e questo ritegno limita la possibilità di assistere, quindi c'è anche un problema di questo genere. Quindi cosa fare? Qual è il salto di specie? Adesso io parlare del salto di specie è una cosa un po', è una cosa, diciamo così, io provo a dire le cose che mi sono venute in mente. Ecco, intanto essere trovati. Vorrei essere trovata, io sono stata autosufficiente per tantissimo tempo, lo sono ancora, ma nessuno mi ha trovato, diciamo così, sono io che sono andata a cercare tutte le volte. Ecco, se io fossi stata in una situazione diversa dal punto di vista sociale, forse non sarei stata assolutamente trovata, mi sarei arrangiata. E magari avrei trovato una badante per mia mamma, magari avrei trovato qualcun altro per mio marito e sarei andata avanti così, però diciamo così che anche gli assistenti familiari, lo chiamo badanti perché sia, voglio dire, perché con la parola che volgarmente è più, è una cosa, avevo provato a fare durante la prima fase, dopo il primo lockdown, avevo provato a fare un gruppo di condominio, un gruppo WhatsApp di condominio per capire se c'era qualcuno che aveva bisogno, eccetera. Ecco, non tutti erano disponibili, forse c'è stato qualche problema, non è stata una cosa forse compresa, però qualcuno forse qualcuno con qualcuno Mi sono sentita, voglio dire, insieme e adesso abbiamo cominciato a darci del tu con un paio di condomini, almeno questo. Ecco, queste sono piccole cose, ecco, però sono cose che forse aiutano. Ecco, essere trovati non soltanto dai servizi, che so benissimo quanto sono esposti al sovraccarico e all'impossibilità di reagire, sia i servizi sanitari, di cui si è tantissimo parlato, ma anche i servizi sociali. I servizi sociali sono... Basta che loro esprimano le loro possibilità e vengono inondati, possono essere realmente inondati da tutti i bisogni, ed è difficilissimo sollecitare quello che può essere un aiuto di prossimità, cioè, bisognerebbe cercare un aiuto di prossimità non soltanto istituzionale ma anche molto più umano, non so, più aiutarsi e non essere soltanto vicini, ecco, questo sì, ma è molto difficile, ci vorrebbe qualcuno che sollecitasse e che promuovesse queste cose, perché la prima abitudine è nascondere il fatto che si ha bisogno di qualche cosa, perché se si ha bisogno di qualche cosa ci si deve vergognare di questo, non si deve chiedere è difficile. Chiedere è difficile da un certo punto di vista, perché se tutti chiedessero quello di cui hanno bisogno non si potrebbe rispondere a nessuno, però ci si potrebbe aiutare molto molto efficacemente, magari trovando delle situazioni in cui una prossimità può alleggerire di tanto la cosa, e incentivare la prossimità è difficile, è molto difficile, perché nasce dalla dalla volontà di ognuno e magari da situazioni contingenti. Se uno litiga con i vicini, ha litigato e i rapporti sono cattivi, però sarebbe un'uscita, cioè io ho trovato con qualche vicino, adesso sono i rapporti diversi rispetto a quelli con cui ero prima. Questo è, ma dico così perché deve essere anche qualcosa che viene proposto attivamente, questa, ecco. Poi chiedere cose sostenibili ovviamente, e però a chi fare riferimento nel momento del bisogno, sì, cioè io non ho fatto ancora, e so quali sono gli strumenti, li ho visti, li ho guardati, non è che non lo so fare, però voglio dire, nel momento in cui avrei dovuto compilare lo strumento per poter consegnare il mio assistito a qualcuno nel momento in cui io fossi in difficoltà, ecco, questo non l'ho ancora compilato, non l'ho data, magari non sapevo a chi darlo, ho in mano questo foglio compilato, ma tutto, non so bene a chi darlo. Ecco. Poi altre cose, cosa dire? Questo per i bisogni, poi anch'io voglio dire, non so esattamente quali sono i miei bisogni, penso di voler chiedere delle cose, magari ho bisogno di altro. Ecco, questo vediamo un po', questa è una cosa che si vedrà andando avanti. Chiedere cose sostenibili, quando è il vero bisogno, con chi condividere, poi che cosa mi ero scritta, ho guardato essere trovati e poi basta. E soprattutto anche questo, quando si cerca di aiutare qualcun altro, questo io l'ho vissuto molto, molto pesantemente con mia cugina, quella che è deceduta quest'estate, e con il suo compagno che se n'è andato poco dopo, qualche mese dopo, e rispettare i bisogni e sapere quando il bisogno non deve più essere rispettato, ma deve essere preso in mano e attivamente sostenuto e sostituito. Ecco, questa è una cosa molto difficile che può essere, che deve essere risolta caso per caso con una presenza dei servizi che è buona, per carità, cioè io non ho trovato dei disservizi, però so anche che l'eccesso di domanda è difficile trovare l'equilibrio nell'assistere tutti, si vorrebbe assistere tutti, ma non sarà facile, non è facile, e se si è travolti da questi bisogni, poi alla fine non si è in grado di rispondere e si crolla e si diventa bisognosi proprio noi stessi. Ecco.
Grazie Loredana, grazie Anna. E mi prendo essenzialmente, mi rimane in testa questo concetto di essere trovati, che rimanda poi anche ai racconti precedenti, il discorso del riconoscimento, il diritto di essere trovati, il diritto di essere connessi anche oggi, ancora quando ci dicono di essere distanziati.
Grazie. Grazie Vanessa, solo un secondo, so che i tempi... Però consentimi di usare questa opportunità per dire che è partita alla fine di ottobre con un grosso lavoro del gruppo regionale di cui io e altre persone che sono qui in ascolto hanno fatto parte, con una determina regione sono stati identificati gli strumenti per autocertificare da parte del caregiver la propria funzione, il proprio ruolo, e per i servizi sociali essere in grado di fare una valutazione dei bisogni del caregiver. Ecco, questo richiede come priorità che in tutti i territori vengano identificati gli interlocutori a cui fare riferimento da parte del caregiver. Quello che diceva Anna, con chi parlo, a chi consegno. Ecco, questa è una priorità nelle priorità per fare un salto di specie. Grazie.
Domanda, posso intervenire un'ultima cosa che ho dimenticato? Fate attenzione, scusate, agli assistenti familiari, che senza un caregiver adeguato, sole, con persone che hanno gravissime difficoltà, diventano pazze loro stesse, diventano persone che scoppiano o scappano.
Certo.
Chiudo, perché è un mondo che dovrebbe essere esplorato, ed è un mondo che ha un sotterraneo enorme, e di cui potrei fornire, ma in un'altra sessione, ma potrei fornire grandi, grandi spunti di riflessione. Basta, chiuso.
Grazie, vi ringrazio ancora della vostra esperienza, vedo una mano alzata.